Questo messaggio, intitolato Orgoglio, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 7 agosto 1955 al campeggio metodista in Camp Bessville, in Kentucky, Stati Uniti d'America. So che nemmeno i metodisti temono l'acqua, perciò succede che essi escono per mettersi a riparo, sia che piova oppure no. Pensavo che fossero i battisti a essere in quel modo, ma vedo che lo sono anche i metodisti. Sono dunque contento questo pomeriggio di stare nel servizio. Quando venne il temporale, guardai fuori dalla finestra del mio albergo, dissi: «Satana, perché ti comporti in modo così malvagio?» E aggiunsi: «Si viene qui per questi due servizi e allora mandi la pioggia». E beh, si reclama che ogni cosa copra il bene di quelli che amano il Signore, quindi è rinfrescato affinché non abbiate bisogno di farvi un po' di vento. Dunque, da quel che capisco, i contadini occorre la pioggia. Sarete quindi contenti ad ogni modo di vederla. Sono felice di aver incontrato qui degli amici. Appena pochi momenti fa il signor Zeb Smith e signora, nella cui fattoria proprio qui noi siamo cresciuti, giù nel crinale e nelle viuzze, il signore e la signora Smith dell'angolo stanno seduti proprio qui. Credo che quando ero piccolo mi portassero in giro. Mi pare che mio padre lavorasse per il signor Smith quando io ero proprio piccolissimo, prima di lasciare l'Indiana. Ci sono i miei amici, i Max Paddens e altri. C'è un altro predicatore metodista di questa parte del paese, il signor John O'Bannon. Sono certo che lo conoscete. È seduto proprio qui con addosso la giacca azzurra, un mio vero amico personale di Louisville, nel Kentucky, un uomo d'affari dunque, di Louisville. La signora Smith mi ha chiesto se c'era mia madre e mi pare di vedere una macchina là fuori. È qui mia madre? Chiedo se lei è qui. Ho visto una macchina con la signora che l'accompagnava, se sono venuti, e dissi alla signora Smith che potrebbe darsi che lei sia qui. Sei qui, mamma? Credo di essermi forse sbagliato ancora. Signora Smith, mi dispiace, ma forse lei ci sarà per il servizio stasera. Cercava forse di venire, di trovare un mezzo per venire, e sembrava fosse proprio qui in questa auto. Billy mi disse: credo che qui ci sia la nonna, al che risposi: dalla macchina pare di sì. A Chicago un medico è stato guarito in una delle mie riunioni, si chiama Dilly. Là hanno una clinica grande ed egli venne alla riunione con un male incurabile. Fu miracolosamente guarito e diede la sua vita al Signore Gesù. Ho visto tanti e tanti dottori delle molte zone del paese. Qui non molto tempo fa c'era il dottore Theodore Palvedus. Se qualcuno qui in tutta la costa occidentale conosce il dottor Palvedus, quest'uomo rappresentò un caso di guarigione divina e si convertì. Lo battezzai nel fosso di irrigazione. Egli interruppe la sua pratica medica quando ancora alcuni volavano da New York verso di lui per operarlo. Gestisce una piccola missione nei quartieri poveri di Oakland City, in California. È il dottor Theodore Palvedus, un meraviglioso greco, sua moglie è arminiana. Quando la signora, una donna arminiana, alla quale erano stati tolti i seni, era morente, il signore disse: fra 3 giorni passeggerà per strada. E lui rise di me. Disse: è una vergogna, fece, che tu, impostore, metta a quella donna delle idee sbagliate. Dissi: signore, non sono stato io, è stato lui che l'ha detto. Egli ribatté: lei sa che quella donna morirà nelle prossime 6 ore. Disse: è priva di coscienza da 24 ore ormai, se ne andrà in qualsiasi momento. Dissi: se fra 24 ore lei non starà per le strade a giubilare, le dirò cosa farò. Mi appenderò un cartello sulla schiena con su scritto falso profeta. Lei si metterà nella sua grossa Cadillac e mi farà sfilare per le strade di Los Angeles. Se invece starà per strada, le appenderò io un cartello sulla schiena, medico ciarlatano, e mi metterò davanti a lei. Ora diamoci solo una stretta di mano e mettiamoci qua, staremo a vedere. Ma non volle farlo, e in 24 ore lei era fuori a far compere ancora oggi una donna sana e in salute. È successo circa 8 anni fa. È evidente che il nostro Signore Gesù è risorto dai morti. Un Dio che poteva fare in modo che quel giovane che ieri sera giaceva morente su quella lettica e di cui ad ogni modo i fratelli oggi mi raccontarono di quel che ebbe luogo. Egli è ancora il Signore Gesù Cristo e noi siamo contenti che lo sia. Ora stasera, se il Signore vuole, pregheremo ancora per i malati. Speriamo di avere una buona serata qui con voi. Forse una volta o l'altra potremo ritornare e restare un po' più a lungo. Riuniremo i pastori e gli altri e terremo una riunione un po' più lunga. Ora, oggi dovevo andare in questi campeggi controllati, cioè non controllati, ma di proprietà di una denominazione di chiesa. Salutiamo senz'altro questa chiesa, la Chiesa Metodista, con tutto il cuore per le grandi cose che ha fatto nel mondo per il nostro benedetto Signore Gesù. La Chiesa ha portato molte migliaia di anime al Signore Gesù per mezzo della predicazione del Vangelo. Mi chiedo solo cosa ci sarà quando questa vita sia finita e tutti noi ci incontreremo assieme dall'altra parte. Inoltre, nel venire qui ieri sera per trattare l'argomento della guarigione divina, non lo trattai dal punto di vista dottrinale, dato che mentre ero qui ho pensato che avrei parlato sugli esempi della vita del Signore Gesù. Ecco di cosa ho parlato ieri sera. Dato che per quanto bene noi stiamo assieme, le diverse chiese che credono dottrine diverse, quando siamo nella Chiesa, ci piace essere dei galantuomini cristiani per allontanarci da ogni tipo di dottrina. Dunque, noi predichiamo Cristo e Lui crocifisso, su cui tutti noi siamo d'accordo. Quindi questo pomeriggio nel servizio evangelistico parlerò solo per breve tempo, se il Signore vuole. Mi è sembrato che il mio cuore fosse ancora sugli esempi della vita di Gesù. In quel modo noi rappresentiamo scenicamente o citiamo qualcosa che è stato fatto o detto. In quel modo non ci sono più punti di vista dottrinari collegati, è il solo e semplice Vangelo. Io lo amo, voi proprio così. E ora, prima di poter aprire il libro, noi possiamo aprire le pagine in un certo modo, ma c'è solo uno che può spiegare questa parola, e cioè lo Spirito Santo. Ecco tutto. Egli è stato colui che lo scrisse. Lo credete? L'ha fatto lui, l'ha scritto, poiché degli uomini, nei tempi antichi, furono mossi dallo Spirito Santo e scrissero la Bibbia. Ed essa venne scritta da non so quanti, mi spiace, ma ora io so che sono stati molti a scrivere la Bibbia. Mi dispiace dunque non saperlo citare, perché in mente mi vengono due numeri diversi. Temo di aver fatto confusione a questo riguardo. Ma ad ogni modo, essa è stata scritta in circa 20 secoli, da un punto all'altro. E a migliaia di chilometri di distanza e in epoche diverse, non si contraddice nemmeno un po'. Mentre se due di noi scrivono una lettera a una persona, si contraddicono in qualcosa, non è così? Ma la scrittura è ispirata. Tutta la scrittura è data per ispirazione, è ispirata dallo Spirito Santo, poiché le parole le ha scritte Lui, e ciò è meraviglioso. Noi amiamo il Signore Gesù per la sua benevolenza. Ora egli è il solo che sa interpretare la scrittura correttamente. Ognuno di noi può fare un tentativo, ma fino a quando non siamo unti, quindi lo approfondiamo. Finché in questo c'è qualcosa di noi stessi, allora lo Spirito Santo non ci può essere se ci siamo noi stessi. Ora, se qualcuno vuole andare alla porta, degli uscieri o qualcuno, ci sono persone, delle signore, con gli ombrelli sotto la pioggia. Se possiamo farli stare comodi, apprezziamo la fedeltà e la sincerità di coloro che sono usciti in un giorno piovoso come questo, per sentire il chiaro e semplice Vangelo del Signore Gesù. Se non sbaglio, questa signorina seduta qui davanti, proprio qui accanto alla signora Wood, non sei tu una di quelli che mi hanno invitato a venire qui? Non so il tuo nome, sorella, ho pregato per te. Se non mi sbaglio, non eri della chiesa della porta aperta di Louisville? Tu sei stata guarita o qualcosa del genere, avevi una malattia e da allora il tuo cuore è stato stimolato. E credo che tu sia membro di una delle chiese metodiste di quella città. Tu hai avuto in cuore che io venissi qui, non so il tuo nome, mi spiace, ma questa è la signora che stava assieme ai Woods, miei cari amici e vicini, che abitavano alla porta accanto alla mia. Sono dei veri cristiani. Quando abiti la porta accanto a una persona, sai quasi dire come sono, vero? È proprio così. Dunque, avete due figli qui su qualche punto dei crinali qui attorno. Il signore e la signora Bex Wood. Sono molto contento di stare in loro compagnia nell'opera del Vangelo. E la nostra cara sorella qui la conosco per un po', sapete? Riconosco però che è una fedele cristiana. So che è una grande collaboratrice della chiesa di cui fa parte. Possa il Signore benedire lei e la sua chiesa assieme. Ora, come dicevo, lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia ed essa è scritta in una tale maniera che non c'è il minimo modo che l'uomo, nella sua condizione mentale, capisca di che si tratta. Per quanto bene tu la scriva, per quanto bene tu sappia collegarla, sbaglierai sempre, vedi? Perché lui l'ha nascosta agli occhi dei sapienti e degli intendenti ed essa è una rivelazione spirituale. Guardate ai giorni del Signore Gesù, come i farisei e i sadducei se l'erano immaginato proprio a puntino che Cristo sarebbe venuto e tutto il resto. E quando egli venne all'opposto di come se l'erano immaginato loro, proprio per dimostrare che lui è Dio. Egli non venne in modo contrario alla scrittura, venne contrario alla loro idea della scrittura, ma venne esattamente nel modo in cui la scrittura disse, esattamente. Ora, signore e signora Zeb Smith, ho un difetto di pronuncia. Non sono il ragazzino che ero là a casa vostra, sono diventato un uomo anziano. L'altro giorno ebbi il mio primo mal di denti e ho dovuto toglierne uno. Al suo posto ne misero un altro e qui in bocca ho un rivestimento metallico che mi dà certamente fastidio. Mi sento come se avessi una cosa in bocca, perciò mi dispiace se pronuncio male le parole finché ne faccio uso, ma quando noi invecchiamo facciamo l'esperienza di tali cose. L'altro giorno, parlando, lo dicevo a mia moglie mentre mi pettinavo quei pochi capelli che mi sono rimasti. Mia moglie mi disse: Billy, stai diventando calvo. Al che risposi: Ma cara, dissi, sia lode al Signore, non ne ho perso nemmeno uno. Allora fece lei: Dove sono? Dissi: Ti farò una domanda alla quale dovrai dunque rispondere, a cui replicherò. Dove si trovavano prima che io li avessi? Nel punto in cui essi erano prima che ci fossero, sono di nuovo là che aspettano che io torni da loro. Amen. Oh, perciò non mi interessa quanto invecchio, quanto tu invecchi, quanto siamo rugosi, quanto diventiamo curvi, non ha alcun significato. Uno di questi giorni Gesù verrà e uomini e donne di scatto ritorneremo giovani. In ogni più piccola parte vivremo per sempre. I nostri corpi sono composti di luce cosmica, petrolio e altro ancora, che tuttavia da qualche parte vengono. Non erano qui, dopo ci sono stati, poi non ci sono stati più. Ma Dio conosce ogni atomo che tiene assieme il tuo corpo. Ogni piccola quantità di luce, ogni minima parte, ogni cellula, ogni piccola parte di petrolio, tutto il calcio, il fosfato, tutto quello che compone un corpo umano, che viene fuori dalla terra, egli conosce proprio dove si trova ogni più piccola parte. E un certo giorno il tuo spirito sarà libero e invocherà la sua vita, e non ci sarà più né uomo né donna anziani. Ma notate, l'altro giorno conversavo con un dottore di Louisville, nel Kentucky, discutevamo su un argomento che riguardava l'Africa. E lui disse: Bene, gli dissi: Signore, voglio chiederle qualcosa. È vero che ogni volta che io mangio io rinnovo quindi la mia vita? E certo, rispose lui, lei mangia del cibo e si formano le cellule del sangue, le quali le cellule del sangue faranno rinnovare la sua vita. Dissi: Perché io che mangio lo stesso tipo di fagioli, di patate, di grano e tutto il resto che consumavo quando avevo 16 anni, quando li mangiavo a 16 anni diventavo continuamente più grande, più forte, più in salute, robusto, mentre adesso, pur mangiando la stessa cosa, anzi di più credo, invecchio e mi indebolisco di continuo? Me lo dica, se faccio entrare vita nuova, perché non mi avviene la stessa cosa adesso di 30 anni fa, vedete? Egli disse: Beh, e io aggiunsi, le voglio chiedere una cosa. Se lei versa acqua in un bicchiere e lo riempie fino all'orlo, perché esso smette di riempirsi? Beh, fece lui, disse, perché Dio, dissi, perché Dio ha parlato. Proprio così, vedete, Dio ha parlato. E quando noi cresciamo siamo simili all'immagine floreale, cresciamo fino a una certa età, più o meno all'età di circa 22-23 anni. Quando tu, caro fratello, che hai un'età, hai sposato tua moglie, quando lavoravi al tuo campo di grano e altro, hai sposato quella ragazzetta dalle guance che arrossivano, ed è molto male che oggi non ce ne siano più molte così, sapete? Da 30 anni non vedo arrossire una donna, è scomparsa ogni modestia. Ora, non ho voglia di cominciare questo argomento. Molto bene, sono solo uno all'antica, un predicatore delle foreste che crede la verità. Io credo che la gente in questa vita presente debba vivere in modo devoto e santo in attesa della venuta del Signore Gesù. Ma quando arriviamo al punto verso i 23 anni di sposarci, prendere per braccio la nostra amata e andare a casa, voi fratelli lo ricorderete, vi trovate nel vostro momento migliore, perciò per prima cosa sappiate che mamma una mattina si sveglia e dice: Papà, vedo un capello grigio. Tu dirai: Mamma, ho notato una ruga sotto quei bellissimi occhi. Vedete che cosa succede? È cominciata la morte. Fra non molto avrà la meglio su di te, ti toglierà di mezzo. In breve diventerai vecchio, essa ti prenderà, ma sarà tutto quello che potrà fare, ecco tutto. Ogni piccola parte, ogni cosa di quando eri al meglio, proprio al suo massimo vertice, Dio dice: Ora l'immagine è delineata, ecco cosa voglio nel mio grande millennio in arrivo. Perciò io proprio, ora morte, eccoti là, ma adesso non puoi prenderli. Puoi metterti a collaborare con loro, però non puoi prenderli finché non ti richiamo all'opera. Vedete? E così nella grande resurrezione, dunque, noi ci rifaremo avanti. Tutto quello che la morte ci ha fatto finisce alla morte e poi ci risveglieremo a nuova vita. Non sarà meraviglioso? Tutti i capelli grigi non ci saranno più, la vecchiaia se ne andrà via. Saremo giovani per sempre e vivremo per sempre nella bellezza del Signore. senza mai dover essere più malati, vecchi, senza dover più prendere medicine né andare mai in ospedale, né ci sarà più sirena di ambulanza. Non sarà meraviglioso? Bene, posso dire che siamo pazzi, ma io credo che siamo i più intelligenti del mondo. Siamo noi, dico io, benissimo, perché amiamo il nostro Signore Gesù. Tutto quello che questa Bibbia contiene, quelle promesse sono buone, perciò come è stato buono il nostro Signore. Parliamo al suo caro essere ora. Se lui ci aprirà la parola questo pomeriggio per un breve esempio della scrittura, ce ne andremo quindi presto, così potremo tornare stasera. Credo che i ragazzi distribuiranno altri biglietti di preghiera se pregheremo per i malati fino alle 6:30 o qualcosa del genere. Vogliamo pregare? Nostro Padre Celeste, siamo felici oggi di stare tra la gente di qui, nello stato del Kentucky. So che su questi crinali, nei pressi di questi vecchi cimiteri, molti di loro non sono nemmeno indicati da una scritta su un cartello. C'è il povero vecchio papà che indossa una tuta da lavoro e una camicia rattoppata, il quale non avrebbe potuto permettersi una pietra tombale. Ma quando sistemò la sua amata, gli mise il bambino a fianco e piantò un pezzo di legno come croce. Ma Dio del cielo, il nome sta scritto sui grandi libri, sui volumi cifrati. Tu sai dove lei è, dove giace il suo corpo. E io sono molto lieto, Signore, di sapere che tu non dimentichi, così come noi siamo felici di essere accomunati oggi qui coi suoi figli, che hanno pure fede in te. E ora, Padre, ti chiedo di venire nella nostra presenza, anzi di farci entrare nella tua presenza e lasciare che il tuo grande e augusto essere, Signore, inondi le nostre anime con la tua bontà e con le benedizioni, non perché ne siamo degni, essendo di noi immeritevoli, ma noi ce lo aspettiamo solo perché tu lo hai promesso, Signore. Ora la scrittura è collegata tutta assieme, poiché la Bibbia intende ben più di quello che dice se solo possiamo avere lo Spirito Santo che ce la interpreti. Noi la leggiamo solo mentre chiniamo lo sguardo su di essa, ma oh, lo Spirito Santo dice: Figlio mio, quando dunque guardi in questa Bibbia tu vedi il mio volto, voglio che questo tu lo sappia. E possa lo Spirito Santo prendere oggi la parola di Dio e porgerla a ogni cuore proprio come noi abbiamo di bisogno. E possiamo stare ora in compagnia intorno alla parola. Ispiraci, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. C'è un piccolo punto nella scrittura che si trova qui nel libro di San Luca, il cui argomento io non ho mai trattato in tutte le predicazioni di tutta la mia vita. È un testo nuovo che non ho mai provato, ma poco fa, mentre stavo nella mia camera di albergo, qualcosa sembrò che mi attirasse verso questo punto. Leggeremo nel Vangelo di San Luca e cominceremo dal capitolo 7 al versetto 36. E uno dei farisei gli disse di venire a casa sua per cenare. Gesù, anzi il fariseo, voleva che Gesù venisse a casa sua per mangiare. Ora, dopo che leggerete tutto il capitolo, verrete a conoscenza del caso secondo la scrittura e per come ne parla. Ma ora, intanto che volgiamo i nostri pensieri a questo riguardo, qui c'è qualcosa che non quadra. Quel solo passo della scrittura fino al punto basterà a darci l'idea su cui voglio parlare. Il mio argomento sarà l'orgoglio. L'orgoglio è qualcosa di maledetto. L'orgoglio è davvero terribile. È molto malvagio. Ma mentre noi ci accostiamo alla nostra piccola scena, ci pare che ci sia qualcosa che non va e vogliamo allora dare uno sguardo, non da un punto di vista dottrinale, non per dottrina, ma per un momento della vita di Gesù. Non c'è dubbio però che qui c'è qualcosa che non va. Un fariseo vuole vedere Gesù, intende stare insieme a lui e mangiare. Questo è completamente contraddittorio. I farisei odiavano Gesù, non avevano con lui la minima relazione. Per loro egli era Belzebù, un diavolo, un ingannatore, e nessun fariseo voleva avere niente a che fare con Gesù. Questo Simone invece voleva che Gesù andasse da lui e intendeva intrattenersi con lui. Ora nel quadro c'è qualcosa che non si intona. Se vediamo una ragazzina che segue sempre la nonna, una bambina di 6 o 7 anni che sta sempre in giro con la nonna, avviene qualcosa per cui c'è uno scambio di interessi. Ora, una bambina di 6, di 7 oppure 8 anni piace andare in giro e giocare con altri piccoli della sua età. Se invece segue sempre la nonna, allora vuol dire che la nonna è molto buona nei suoi confronti, o che la nonna la coccola, o che piuttosto è lei che coccola la nonna, o forse non si sa se la nonna potrebbe tenere da qualche parte un pacchetto di caramelle. Vedete, il fatto consiste nel motivo che il piccolo ha nel seguire la nonna, e dato che senza dubbio questo fariseo odiava Gesù, teneva nascosto qualche sorta di motivo che non era proprio corretto. I giovani gradiscono stare coi giovani, ai piccoli piace giocare per la strada, la Bibbia parla di questo nella profezia di Isaia. I piccoli giocano per la strada, hanno delle cose in comune. Hanno le loro bambole, le loro trottole, i loro passatempi e via di seguito. I piccoli si associano con altri piccoli, le ragazze si associano con altre ragazze, le donne di mezza età con altre donne di mezza età, gli anziani con gli anziani. Club o associazioni come quello dei Kiwanis o del Rotary hanno cose in comune. Nei loro circoli ci si incontra per chiacchierare sulle situazioni che riguardano la comunità o le condizioni in cui potrebbero prendersi cura dei poveri. Devono stare assieme. È come il vecchio proverbio kentuchiano che sentivo dire tante volte a mia madre: gli uccelli si riuniscono secondo il loro piumaggio. Quanta verità c'è in questo. Non vedrai mai corvi e colombe stare in reciproca compagnia. Sono due tipi di uccelli diversi, l'uno ha una cosa, l'altro ne ha un'altra. Ora il corvo è un animale che si ciba di carogne, che mangia solo cose morte, ma la colomba non riesce a cibarsi di cose morte. Se la colomba mangiasse cose morte, morirebbe subito, non riuscirebbe a digerirle. La colomba, l'uccello che conosciamo col nome di colomba, simbolizzava nella Bibbia la colomba dello Spirito Santo, la quale colomba non ha la cistifellea, non riesce a digerire delle cose cattive e disgustose, perché se lo facesse per lei sarebbe la morte. È un simbolo bellissimo del cristiano nato di nuovo, che non può digerire le cose del mondo, perché se lo facesse morirebbe subito spiritualmente. Ma avete mai notato il vecchio corvo? Ora esso riesce a posarsi su una carcassa morta in putrefazione, marcia, secondo il chiaro linguaggio del Kentucky. Esso può stare là sopra e mangiare per l'appunto tutto il giorno. La colomba invece non riesce a starci intorno, fiuta il cattivo odore e se ne vola via. Il corvo però ci si può posare sopra e mangiarla per tutto il giorno, poi può andarsene direttamente in un campo di grano e cibarsi pure insieme alla colomba. Perciò un ipocrita, un falso, può andare per il mondo e filarsi con esso, agire come il mondo, vivere nel mondo, rallegrarsi nei piaceri del mondo, andare in chiesa, pretendere di essere un cristiano, ma il vero cristiano non può uscire nel mondo e tornare indietro, c'è qualcosa che non va. Quindi quello dimostra, mostrami con chi stai in compagnia. Io ti dirò chi sei. Fammi entrare in casa tua e vedere cosa leggi, fammi ascoltare il tipo di musica che suoni, fammi vedere il tipo di riviste e gli scritti che leggi. Fammi dare un'occhiata al tuo ufficio e vedere se ci sono tutto questo mucchio di immagini volgari di donne prosperose e via di seguito, e poi dimmi che sei un cristiano. Io non ti dirò niente, ma in cuor mio osserverò il tipo di frutto che porti, vedi? Perché quello è ciò che mangi. Oh, tu dirai, faccio parte della Chiesa, beh, non è quindi compito tuo giudicarmi, fratello Brano, non ti giudico io, è la parola che ti giudica, proprio così, il tuo frutto, la tua vita, dice chi tu sei. Oh, questo fariseo deve aver avuto qualche tipo di ragione dietro a questo. Che cos'è un fariseo? Che significa la parola fariseo? Questa parola non la usiamo molto spesso nel Kentucky. Che cosa significa la parola fariseo? Nel greco intende un attore, qualcuno che recita. Oh, questo io lo odio. Quando uno recita cercando di fare scena, una tale cosa la disprezzo. Tante volte alcune persone cercano di agire come altre persone. Ascoltate, smettiamola di sforzarci come qualche altro. Tu manifesta le tue stesse convinzioni e sarà molto meglio. Sii te stesso. Proprio così. Si vedono tante ragazzine che vanno al cinema, tornano a casa e vogliono comportarsi come le attrici. Vergognatevi. Tengo molti servizi laggiù a Hollywood e a Los Angeles e ci scopro a recitare la maggior parte di quelli che sono cresciuti nell'ambiente più che in tutta l'America. Siamo farisei, grandi attori, essi lo sono, ce li vedrete. Vanno al cinema talmente tanto che recitano sempre. Il popolo americano ha visto recitare così tanto al cinema e in televisione al punto che lui stesso è diventato attore, molto male. E noi recitiamo facendogli attori nella chiesa. Dio non li vuole, sia lontano da noi fare gli attori. Sii te stesso, Dio vuole che tu sia in quel modo. Disprezzo vedere qualcuno che si sforza di fare qualcosa che non è in grado di fare. Che vergogna. Tante volte ho notato che Dio ha donato a alcuni delle voci stupende, un talento che poi loro esagerano ad addestrare. Detesto udire una voce super allenata, che quando comincia a cantare prende un certo tipo di nota, la tiene al punto di diventare blu in viso solo per mostrare alla congregazione quanto a lungo riesce a resistere a costo della vita. E quando tornano indietro, queste persone non lodano Dio, pensano alla loro nota. Amo il buon vecchio canto pentecostale di una volta, è vero, dove ti dimentichi del piano e dell'organo, dove non entri in qualche tipo di rituale dal mettere in programma. Tu alzi le mani con le lacrime che ti scorrono sulle guance, sia che tu sappia cantare do re mi fa sol la si do oppure no, e canti semplicemente nello spirito, dai lode a Dio dal cuore. Il tutto fuori dal programma, devi uscire dal programma dell'uomo per entrare nel programma di Dio. Vedi, devi uscire. Oh, non permettere che io sia un attore. Sii quello che sei, Dio ti benedica. A volte volete farlo anche voi predicatori, voglio andare sul pulpito e fare la voce grossa. Ho appena ricevuto il mio titolo di studio come se ciò vi facesse venire i brividi. Mi spiace per loro, la gente questo non l'apprezza. Sii solo te stesso, la gente ti apprezzerà di più. Non credere a quello, sii solo un semplice sassafrasso, un prosciutto affumicato, melassa di sorgo, ti farà bene, non recitare. Ma un fariseo è un attore, io odio questa parola. Alcune sorelle fanno la stessa cosa, fanno un gran recitare. Oh, riprendono i loro mariti, così. John, perché fai questo? Sono sgarbate quando possono essere. Oddio, non voglio che vi dica così se quello è lo spirito che avete, ma lasci che qualcuno dica al telefono. Oh, come va? Sono così contento che tu abbia chiamato. Attori, vergognatevi, fate gli angeli in casa e i diavoli per la strada. Voi recitate, sì, sempre te stesso, è il miglior modo in cui essere, non lo credi? Certo, sai come farlo dunque. Non siate attori, non siate farisei. Voi andate in chiesa la domenica e oh, quando siete devoti, la mattina di lunedì nessuno riuscirebbe ad andare d'accordo con voi. Tu fariseo, che bene ti fa andare in chiesa? O hanno bisogno di una conversione, è di questo che avete bisogno. Togliete di mezzo la natura di questo. I metodisti dovrebbero dire amen a questo, perché questo è l'insegnamento metodista, se capisco giusto, la santificazione. Molto bene. O voi che fingete questo fariseo, aveva mandato a chiamare Gesù, aveva nascosto qualcosa. Ebbene, egli era stanco, aveva sbirciato al di sopra della gente, era riuscito a vedere a stento, era sudato, era venuto fin dalla Palestina meridionale per cercare a indagare. La gente si accalcava dunque intorno per tutto il giorno, lui aveva sudato ed era esausto, affaticato, aveva corso a piedi le strade della Palestina e mentre correva si era riempito di polvere e dello sterco proveniente dalla strada. Ogni tanto si fermava a bere un sorso d'acqua, ma sollevava la testa, guardava ancora, sospirava un po'. Bene, sono così felice di trovarlo. Dopo aver parlato a lungo in breve, la calca aveva cominciato a disperdersi un po' e lui riprese a sgomitare per farsi strada. Si era incamminato perché aveva un messaggio. Aveva un maestro, il cui nome era Simone, un fariseo. Era un messaggero che aveva dunque un compito, doveva andare da Gesù. In Palestina sono detti servitori, i farisei ne hanno un gran numero, che fanno di tutto, badano ai loro cavalli, ai loro giardini, altro, si prendono cura di loro. Erano servitori che venivano pagati pochissimo per quello che riuscivano a fare. E questo servitore forse era stato 2 o 3 giorni a cercare, sperando di trovarlo, poiché il suo patrone gli aveva dato un ordine per cui doveva andare a trovare Gesù e invitarlo a mangiare a casa sua per una certa occasione. Lo immagino che sgomita per aprirsi un varco tra la gente, barcolla, spingendo Pietro, forse Andrea. Io non c'ero, non lo so, ma gli sento dire: Signore, vorrei vedere il vostro maestro. Naturalmente gli amati discepoli cercavano di tenere a distanza la gente da Gesù mentre lui pregava per i malati e cose del genere. E lui disse ancora: vorrei vedere il vostro maestro. E vedo Andrea che lo conduce nei pressi di Gesù, dove i malati stanno tutti intorno, e lui dice: Maestro, c'è un giovane della Palestina meridionale che è venuto con un messaggio, ha fatto tanta strada e dice di venire per conto del suo padrone, desidera parlarti. Ed egli si chinò a lui e gli riferì qual era la sua commissione, il desiderio del suo maestro, affinché egli venisse per una certa occasione e pranzasse con lui. Oh, se voi ed io fossimo stati là, in che modo diverso lo avremmo guardato. Noi avremmo detto: maestro, non andare da quell'ipocrita, non andare da quel fariseo, perché è cieco e non sa, egli ti odia. Con le molte persone malate che stanno intorno, tu devi usare tanta della tua forza. Non andare da una tale persona, lui cerca di usarti, come dice il vecchio detto, per i suoi interessi o qualcosa del genere, egli ha uno scopo cattivo a riguardo. Non andare da una persona simile. Oh, posso immaginare quel fariseo, una persona importante, un uomo importante della sua città, che per 10 giorni va avanti e indietro sul suo bel tappeto egiziano, nella sua grande sala da pranzo, che si strofina le mani, nella sua condizione di grasso benestante, e dice: perché non ci ho pensato prima? Ah, è questo che sicuramente voglio. Ecco, vi dirò cos'è. Per il grande spettacolo che terrò, avrei dovuto pensarci da un bel pezzo. Voi conoscete questa persona qui, il Gesù di Nazareth, di cui parlano tutti i poveracci. Vi dirò che se solo lo avessi qui al mio banchetto, sbalordirei tutti quelli che saranno presenti ad ogni parte che lo vedranno. Ecco tutto quello che devo fare, sapete? Diventerei la persona più celebre della città, accrescerei la mia fama, o avrei dovuto pensarci prima. Così manda il giovane per strada affinché lo trovi. Che cosa pensi che dirà il dottor Jones? Il fariseo Jones odia Gesù di Nazareth. Crede che sia un diavolo e non lo troverà bello. L'avvocato dà dettagli quando li avrò, quindi naturalmente alla mia riunione verranno tutte le celebrità della città, questo è certo, perché sanno che so ci parli bene. Questo fariseo era certamente ricco, era facoltoso, poteva fare quello che voleva, riceveva tutti i tagli di carne del tempio, egli aveva i tagli di carne, prendeva anche tutte le decime, le offerte e tutto, era facoltoso. Ebbene, con quello che si sperperava in una festa simile, una qualunque famiglia della Palestina ci mangiava per 2 anni. Ma oh, lui era una persona importante della città, il fariseo dottor Simone. Guardate che persona. Mi pare di vederlo camminare avanti e indietro e dire, oh, certamente spedirò subito gli inviti. Bene, sapete, affinché tutta la gente possa vedermi, la farò all'aperto dove la fa fresco, oltre la veranda. Andremo nel luogo all'aperto che ho, nel pergolato d'uva, dove pendono i bei grappoli d'uva, che sono molto maturi, e tra il profumo dell'uva sarà bellissimo. Farò tutto là fuori, prenderò il mio enorme tavolo speciale, lo metterò di là, e farò venire il dottor Tizio, il dottor Caio, e tutta la città saprà che io sono un uomo importante, che i miei titoli di studio mi hanno fatto stare bene, e sono un grande uomo. Io, ecco tutto quello che potete sentire. Io ho fatto questo, io sarò migliore, io farò questo, io, e per Cristo non c'è spazio. Non è questo un quadro di oggi? Io farò così e così, mi unirò alla Chiesa, farò questo, farò quello, Dio abbia pietà di noi. Egli era una persona importante, sarebbe stata più importante se avesse avuto Gesù là per fare spettacolo. Benché Gesù fosse un profeta, egli però non lo credeva. Benché egli fosse il figlio di Dio, lui però non lo credeva. Pensava invece, se riesco ad avere quel tale, tutti noi ci divertiremo. Così lo mandò a chiamare. Gesù una promessa non la rompe mai, e poi mai. I giorni passavano, tanti avvenimenti si erano svolti, e arrivò il momento in cui questo fariseo doveva tenere questa riunione, cioè il suo pranzo. E Gesù disse ai suoi discepoli, adesso andremo subito in Palestina, nella Palestina del Sud, ci metteremo in viaggio perché non voglio fare tardi. Gesù non rompe mai una promessa, la sua promessa lui la mantiene sempre, qualunque cosa ci sia, lui la manterrà. Si avvicinò il giorno e noi vediamo che il fariseo dispose la sua tavola in giardino, i suoi inviti erano stati fatti e tutte le persone avevano preso a raccogliersi. Che grande persona questa era! Ecco arrivare il dottor Jones nel suo grandissimo e stupendo carro. I suoi servitori accorrono velocissimi, prendono i cavalli, li portano a stalla, se ne occupano. Eccolo, come va, amico mio? Sono molto lieto di vederti. Vuoi entrare e stare un po' con me? O mi pare di vederlo impettito? Non vuoi entrare? Ma ecco l'avvocato tale. Sono molto felice di vederti, amico mio. Non vuoi entrare? Servo, porta i suoi cavalli nella stalla. Oh, ma dopo un po' egli entra, porge i bicchieri e via di seguito. In Palestina, se non ci siete mai stati, quando preparano un pranzo, mettono fuori una grandissima tavola così e tu non ti siedi e mangi come fai qui. Ti distendi e mangi. Hanno come un divano che corre intorno al tavolo. Ogni uomo si sente così e mangia disteso, i piedi raccolti sotto di sé. Essi, tutti quelli, avevano preparato ogni cosa, si divertivano, mentre il fariseo trascorreva dei gran bei momenti intrattenendosi con le sue celebrità. Per prima cosa sappiate, Gesù arrivò, entrò in casa e si sedette. Non sapevano chi lui fosse, nessuno deve averlo riconosciuto. Da dove veniva? Ora forse stava in un angolo, in un cantuccio. Il fariseo era troppo indaffarato, aveva altre cose da fare. C'erano là persone celebri, i pezzi grossi della città e lui doveva intrattenerli. Fratelli e sorelle, io mi domando se noi non passiamo troppo tempo a intrattenere le celebrità e i dignitari. E ci dimentichiamo che in mezzo a noi c'è pure Gesù, seduto in un angolo, senza che nessuno lo noti. Egli se ne stava da solo. I suoi discepoli non avevano potuto venire. Non erano stati invitati. Infatti tutti quelli che non vengono invitati, come lo sono gli orientali, se stanno all'esterno e guardano da lontano, meravigliandosi. E quando avviene qualcosa, oh, non devi preoccuparti della folla, che comunque sta tutta di là. Sono degli spettatori che vengono per guardare, per vedere quel che possono. A loro non è permesso di entrare, però vengono a guardare, se ne stanno zitti, mettendosi in punta di piedi per ore e ore, guardandosi lo spettacolo. I poveri, con l'appetito che fa venire loro l'acquolina in bocca nel vedere la bella carne speziata, l'agnello cotto con i migliori aromi, oh, delle grandi cose venivano portate fin dall'Egitto e dalla Mesopotamia e da altre parti. Ebbene, questo fariseo era un uomo ricco, era veramente in grado di allestire un grande pranzo come quello, che i poveri venissero pure, se volevano, e stessero a bocca asciutta a meravigliarsi. Quello è il gruppo che distruggerebbe il mondo per fare di un gentile un proselito. e lo renderebbe due volte figlio dell'inferno più di quanto fosse quando cominciò. Eccola, orgoglio, esibizione di ricchezza. E Gesù era messo in disparte. Immagino che lui non si sentisse a suo agio, dato che aveva i piedi sporchi. In Palestina, a quei tempi, quando la gente viaggiava, non c'erano strade asfaltate né vie spianate come le abbiamo ora. Egli se ne stava seduto là con i suoi piedi e le gambe tutte sporche. La testa non era unta, non aveva ricevuto un bacio sulla guancia, nelle gambe c'erano quelle croste di letame, la robaccia della strada, la polvere dove passavano i cavalli, le carovane, le bestie da somme da traino e che portavano carichi e che gli animali lasciavano cadere lungo il tragitto, gli uccelli scendevano, lo beccavano, lo disseminavano intorno e in breve si impastava con la polvere. Le persone andavano a piedi, la veste palestinese che stava di sotto si stringeva all'altezza del ginocchio, poi sopra si indossava la tunica e mentre camminavano essa ondeggiava e provocava sbuffi d'aria sulla polvere e quando tutta quella robaccia vi si appiccicava si sporcava e puzzava e Gesù era seduto là coi piedi sporchi. Lo chiamavano Gesù dai piedi sporchi. Oh, mi provoca qualcosa mentre lo dico. Gesù era ignorato dopo essere stato invitato. Gesù dai piedi sporchi era visto come oggetto di curiosità. Mi domando se quando tenete una riunione di preghiera lo invitate nella vostra chiesa. Poi dopo che lui viene per fare qualcosa per voi, non dimostrate di non gradirlo come ospite. Avete ben di meglio nella vita di casa vostra e da ogni parte. Quando arriva il presidente, gli stendono un tappeto dal treno fino all'albergo, abbelliscono le strade, le ragazze si presentano con dei fiori, si adornano i marciapiedi, appendono le bandiere con ogni striscione di benvenuto. Quando invece Gesù viene in città, se ne deve stare in una piccola missione da qualche parte per essere chiamato pazzo e santo rotolante, cioè fanatico religioso. Oh, o voi farisei ciechi, notate, Gesù aveva i piedi sporchi. Gesù, i cui piedi presto saranno trafitti per i peccati del mondo, era a disagio per la polvere e lo sterco. Gesù è comunque sempre a disagio nei pressi di un mucchio di gente ricca. Essi non gli avevano concesso spazio né niente, lo lasciavano da solo. Oh, disse il maestro, con la bocca mi adorate, ma i vostri cuori sono lontani. Gesù se ne stava là coi piedi sporchi, sgradito, non lavato, non ben accolto. Tu gli dici, Gesù, accomodi un cantuccio. Gesù, occupa quel piccolo spazio quando sei chiamato in casa. Sì, occuperò quell'angolino. Quale? La cameretta al piano di sopra o forse al secondo piano, un ripostiglio oppure in cantina. Tu ti vergogni di lui, davanti alle celebrità, davanti ai tuoi amici. Temi e ti vergogni di testimoniare di lui, di parlare della sua grazia che salva. Ma Gesù, vorrai tu venire lo stesso? Sì, verrò comunque. Questo mi dimostra che egli è il Signore dei Signori, che è la persona importante. Verrò lo stesso, non mi importa quanto poco spazio mi concederai, ci verrò ugualmente. Mi piace, lui è il Signore, verrò lo stesso, non importa se lo spazio è minimo, ci verrò. Benché tu dia al presidente ogni cosa, dia al dottor Jones un grande spazio, quando però Gesù viene occupa un angolo da qualche parte. Che gruppo di farisei, attori che recitano, senza amore, uomini di spettacolo. Occuperò il mio posto. Cristiano, tanto tempo fa, prima che tu aprissi il cuore, come lo avresti trattato? Alcuni di voi che avete professato di essere cristiani, come lo avreste trattato? Oh, una volta tanto permettete lo svolgersi di certi programmi, un evangelista un po' inaridito di qualche sorta, indossate il vestito più appariscente e il cappello più bello e andate in chiesa. Non gli avete concesso nessun luogo di adorazione, non avete voluto testimoniare, ma lui non vi ha rimproverati, non vi ha condannati, vuole occupare un po' di spazio. Non volete dargli tutto il cuore, lui si prenderà solo quel tanto che gli permetterete che abbia. Egli è il mio Signore. Tu vai a casa, oh bene, si farà fino al mese prossimo, tornerò di nuovo in chiesa. Tu fariseo, tra la ressa, lo ha lasciato fuori. Per le tue festicciole e tutte le tue cosette, i tuoi spettacolino, oh vergognati, per aver trattato in quel modo il mio Signore Gesù. Quando è venuto in città hai parlato male di lui, lo avresti respinto. Apri gli occhi, lui viene a visitarti, lo hai invocato nella tua riunione di preghiera, però quando viene non vuoi concedergli alcun posto. Quanto è pietoso, come può essere cieca la gente? Che opportunità ebbe questo messaggero che arrivò fino ai piedi di Gesù, O avrei voluto prenderlo io il suo posto. Avrei voluto essere stato là quel giorno. Avrei fatto ben altro che parlargli di quel che ha detto un fariseo. Lo avrei abbracciato. Avrei fatto tutto quello che avrei potuto per apprendere sull'opportunità di stare nella presenza di Gesù. Così come a quel tempo c'erano persone cieche, ci sono anche oggi. Con lo stesso pensiero. Si è presentata alla gente l'occasione di accettare Cristo. Essi si sono allontanati, lo hanno lasciato senza adorazione. Non lo hanno accolto bene. Sapete, negli usi e costumi della Palestina, quando sei invitato a un intrattenimento regale, succede per prima cosa che quando arrivi alla porta sei tutto sporco, fai cattivo odore, non sei perciò un soggetto adatto per un intrattenimento. Saresti imbarazzato di passeggiare in quelle belle case con tutto ciò che hai sui piedi, eccetera, con l'aspetto che ti ritrovi sudato e via dicendo. Cosa avviene per prima cosa? Quando arriva un ospite, viene accolto da un servitore, un uomo pagato per quel misero lavoro. Quando penso che il mio Signore si cinse e lavò i piedi agli altri, che prese il posto più umile, quando era meritevole il posto più elevato, ma egli prese il posto più umile per lavare lo sterco e il sudiciume dai loro piedi, per diventare il più umile dei servi. Non c'è altro servo che faccia lavoro più umile di colui che lava i piedi. Ma quando arrivi alla casa di quel tipo di paese orientale, la Palestina, il servitore addetto ti incontra alla porta, va da uno dei pozzi e attinge un grosso catino di buona acqua pulita, ti toglie i sandali, cioè le scarpe, libera i tuoi piedi fino al ginocchio e lava via tutta quella sporcizia, la polvere, lo sterco, la robaccia dal tuo corpo. Poi prende un altro asciugatoio e dopo averti lavato i piedi, li asciuga e li rimette giù. Poi prende i tuoi sandali, li mette su un piccolo panno e li posa presso la porta all'entrata. Quindi va a prendere un bel paio di pantofole morbide, di raso, di seta, che sono in dotazione all'ospite. Ecco cosa gli fa. Li tiene là, te le mette ai piedi finché non trova quali ti si adattino comodamente. Allora ti vengono lavati i piedi. Poi lui passa in un altro punto ed ecco quindi che un uomo ti viene incontro alla porta con una bacinella in mano, una piccola brocca, la prendi e ti versi un po' d'olio nelle mani. Ora, quell'olio è composto da un raffinatissimo olio aromatico di nardo, una pianta che cresce in Arabia, da cui esso viene ricavato. Un fiorellino che sboccia come una rosa, e quando poi la rosa appassisce lascia un piccolo bulbo solido come una piccola mela. Ecco cosa produce quest'albero, ma tu puoi prenderlo e strofinartelo tra le mani. Una volta in Russia ho visto una nota persona che ne aveva due. Tu potresti versartelo tra le mani così e le mani continuerebbero a profumare per 2 settimane. Esso è costosissimo, è di gran prezzo, costa molti soldi. Il profumo, se passano alcuni giorni, ha un brutto odore, ma non se mettono l'olio di nardo, finché diventa, oh, quell'aroma si trattiene per anni. Faceva parte dei tesori che la regina di Sheba aveva portato a Salomone. Te lo porgevano e con esso ti lavavi le mani, poi ti davano un tovagliolo e te l'asciugavi, quindi te ne versavo un altro po' e la mettevi sul collo, sulla parte posteriore del collo, sulle guance e sulla fronte. Questo in Palestina devono farlo sia gli uomini che le donne, perché i raggi del sole sono molto caldi, lo fanno e allora si produce un buon odore. Poi, dopo che ne asciughi la maggior parte, ti sei rinfrescato, ti sei lavato i piedi, ti sei lavato tu, le tue mani e la faccia sono pulite, così vieni introdotto nella sala dove si trova l'ospite. E quando dunque lo incontri, lui alza la mano destra e la poggia sulla tua spalla sinistra. Tu quindi ti pieghi, dopo alzi la tua destra e la poggi sulla sua spalla sinistra, lui si piega, poi ti bacia prima su una guancia e poi su un'altra, e tu sei il benvenuto. È la stretta di mano dell'amicizia fraterna. Quando l'ospite ti bacia, sei un fratello, sei il benvenuto. Gesù, cioè il fariseo, fece molta attenzione a lavare i piedi al dottor Jones ed ebbe tutte le sue attenzioni per le celebrità, ma qui c'era Gesù coi piedi sporchi. Qui sedeva Gesù a cui non era stato dato il benvenuto, su cui non si era messo l'olio. Qui sedeva Gesù a cui non era stato dato alcun bacio, eppure lui aveva tralasciato il suo compito ed era venuto dalla lontana Palestina per mantenere la sua promessa. Immagino gli avesse un aspetto meschino seduto là. Tutti gli altri, col fariseo, testimoniavano sulle diverse cose avvenute, mentre il povero Gesù sedeva là coi piedi sporchi, la faccia che non era stata unta, senza aver ricevuto nessun bacio. Gesù desidera essere baciato. Nel Salmo 2 c'è un passo che dice: baciate il figlio, affinché lui non si adiri. Baciate il figlio. Oh, non saprai mai cosa significa finché una volta non avrai baciato il figlio. Bacia il figlio, dagli il benvenuto nel tuo cuore. Ma lui sedeva coi piedi sporchi senza essere stato unto. Oh, com'era imbarazzato. Il fariseo si divertiva, era troppo occupato a intrattenere gli uomini importanti della città per accorgersi che Gesù non era stato ben accolto. Ma lui viene lo stesso. Oh mio Dio, che cosa era successo? Come mai quel servitore ha detto non gli aveva lavati i piedi? Dio, vorrei aver avuto io il suo compito. Quanto avrei amato lavare i suoi piedi alla porta. Quanto avrei amato dovermene occupare io di lui, prendere il mio catino d'acqua. Quanto avrei saputo che egli si era seduto là. Ma là egli si trovava insieme con Ricco e l'orgoglioso. A loro non importava niente di lui. Lui era solo un divertimento, qualcosa da osservare con cui stupire la gente. Non c'è dubbio che in cuor suo avrebbe voluto chiedergli di compiere un miracolo per lui o qualche altra cosa. E mentre gli sedeva là, fuori per la strada, c'era una donna di cattivo genere, una prostituta. Su questo non ci addentreremo nei dettagli. Saprete che si tratta di una donna di cattiva fama, degradata. Non condannatela. Ascoltate, prima che ci sia una donna degradata, ci deve essere pure un uomo degradato. Forse lei avrà amato con tutto il cuore un fidanzato fino a sottomettergli la vita, al punto che lui la mandasse in rovina e la avviasse a questo tipo di vita. La scrittura dice che era una grande peccatrice. Nessuno voleva avere niente a che fare con lei, ma tutti la riconoscevano. Sapevano senza dubbio chi fosse. Era una grande peccatrice. Forse passando in mezzo alla gente, senza essere gradita, si era alzata sulle punte dei piedi, aveva guardato e individuato il mio signore seduto in un angolo coi piedi sporchi, in disparte, sgradito tra i ricchi, il che era troppo per lei. Deve aver detto: no, sono certa che sia lui. Non ti capiterà mai di vedere Gesù e di non riconoscerlo quando lo vedi un'altra volta. Nessuno può posare lo sguardo su di lui e dimenticare il suo aspetto. Posso immaginarmi che lei potesse averlo udito da qualche parte e deve essersi detta: oh, è quel grande maestro, ma si trova qui tra i farisei e loro non lo vogliono. Oh, mi pare di vederla che si guarda intorno e dice: oh, non posso farlo, devo aver perduto la testa. Certo che non potrei. Oh, potrei io prenderlo in considerazione? Mi pare di vederla raccogliere le vesti intorno a sé e avviarsi giù per la strada. Mi pare di scorgere due uomini, darsi un colpetto di gomito a vicenda e dire: guarda, guarda chi arriva. Oh, certo, tu sei troppo buono. Vorrei fissarti dritto negli occhi per una volta e vedere quanto sei buono. Tu dirai: fratello Brano, io non sono una prostituta. Non intendevo minimamente riferirmi alla sessualità. C'è una prostituzione di livello più elevato. Tu puoi prostituire il tuo tempo. Quanto tempo concedi a lui? Puoi prostituire i tuoi scopi egoistici, andando a dire in giro: beh, io sono migliore, faccio parte di questa chiesa. No, che non lo sei. Ti puoi prostituire in altre maniere che non sia quella sessuale. Se lo Spirito Santo parlerà al tuo cuore e tu risponderai: non ci voglio avere niente a che fare, fariseo cieco, prostituta, che cosa ti prende? Stai commettendo adulterio col mondo, ecco cosa stai facendo. Oh, direi tu, appartengo alla Chiesa e sei così freddo e indifferente? Oh, reciti delle belle preghiere? Oh, io odio questo affare farisaico. Oh, tu preghi e fai tutto perfetto, appuntino perfetto, proprio in ogni puntino. Oh, quanto preghi bene. Così non riesci a parlare a Dio, ascolti quello che dici tu e approvi la tua preghiera. Oh, Dio ti aiuti una buona volta a liberarti nella preghiera. Smettila di recitare le preghiere. Oh, farisei, quanti farisei. Oh, dirai: faccio parte della Chiesa, il che va benissimo, certo, se lo fai. Ma qual è la posizione che prendi nei confronti del mio Signore? Quando Egli vuole venire da te e benedirti, tu non vorrai che lo faccia. Oh no, non credo quel genere di cose. È di quello stesso gruppo che parlo, molto religioso ma molto farisaico. Quello che io dico è che fin dall'inizio essi sono stati degli attori. Smettila di recitare un ruolo religioso. Fai l'esperienza della vecchia generazione, della nuova nascita. Il mio Signore desidera vederti, ti aspetta, occupa il posticino in un cantuccio. Non ti sgriderà per questo, ti ama. Tu vai in chiesa una o due volte al mese e pensi di aver fatto il tuo dovere. Oh, se solo lo amassi, ci andresti ogni sera e ogni giorno, da qualche parte parleresti di lui se lo amassi. Ma il guaio in questo è che la Chiesa la reciti. Reciti la parte religiosa. Che pena. È malissimo avere ancora questo. A me pare di vedere questa povera donna di cattiva fama che va per la strada e risale i gradini scricchiolanti del piccolo solaio in cui abita. Il suo cuore palpita, non riesce a togliersi quella immagine dalla mente. Oh Dio, chiunque mai lo veda nella semplicità della sua parola, del suo amore, non lo scorderà mai. Qualcosa ti ossessionerà. Lei lo aveva visto, va di sopra, apre il cofanetto dei preziosi e tira fuori un sacchetto. Lo prende, lo apre, delle monete tintinnanti cadono sul tavolo. E mentre le monete cadono, lei le raccoglie, si guarda il viso riflesso che le sta davanti. Le lacrime le scorrono per le guance, le gocciolano sul mento. Dice: non ci riesco, non posso. Perché lui sa da dove vengono questi soldi. Sa come ho guadagnato questi soldi. Non riesco a farlo. Forse si rimette a sedere, poi allunga una mano, lo riprende, dice: non posso, che mi succede? Ma ho visto che è venuto da un paese lontano e non è stato ben accolto. Cosa posso farci io? Questo è tutto quello che posseggo. Sicuramente lui capirà. Capirà certamente, certo che lo farà. Questo è tutto quello che posseggo, sicuramente lo capirà. E posso immaginarla mentre, tremando, lo prende in mano, se lo mette in seno o forse nelle calze, avvolgendolo, rimette a posto le vesti e va in strada. Si è fatto tardi, procede per la via verso una bella e raffinata bottega di profumi, entra e là dietro il bancone c'è un vecchio brontolone dal naso ricurvo che si conta il denaro. Beh, oggi non è andata molto bene, che cattiva giornata, non ci pago nemmeno l'affitto. È tutto irritato, benché ortodosso quanto fosse possibile essere in quanto alla sua religione. Lei arriva sull'entrata, quando entra dalla porta mi pare di sentirgli dire: guarda, guarda, oh, lei era ben conosciuta. Di certo la conoscevano tutti, questa donna era conosciuta da tutti. Lei varca la soglia e lui, beh, non le va incontro gentile come dovrebbe essere per dirle: salve, cosa posso fare per te? Le dice: beh, cosa c'è? Lei posa i soldi sul bancone. Oh, certo, il tintinnio del denaro avrà cambiato le cose. Lui avrà fatto parte del gruppo di quelli che avranno detto: che guadagno c'è se lasciamo Giuseppe nella tomba? Che guadagno c'è? Oh sì, è questo che la gente pensa oggi. Che cosa se ne può ricavare? Quanti soldi ci sono dentro? Oh, cieco fariseo, Gesù è qui e lui vuole essere ricevuto. Lo hai invitato tu. I soldi sono là, le dice: voglio un recipiente di alabastro, il migliore che hai in negozio. Al che lui reclama: vediamo quanti soldi hai. Lei li mette giù ed erano 180 monete romane. Lui le contò tutte. Sì, ne hai portato abbastanza, perché lei voleva il meglio. Disse: egli merita il meglio, ed è vero, egli merita il meglio che hai. Non dagli un angolino, dagli tutto quello che hai. Egli merita il meglio che possiede, il meglio che puoi fare. Quello era tutto ciò che lei aveva, sapeva come l'aveva ricevuto. Deve aver detto: odio fare in questo modo, forse esagero, ma è il meglio che ho. Non discusse con lui per il prezzo, non si trattava di quello, lei voleva il meglio. Vedete, lei voleva il meglio, disse: andrà al migliore, perché allora non dargli il meglio? Prese il contenitore di alabastro, se lo mise in petto ed eccola che avviarsi. Mi pare di vederlo, quel giudeo dal naso ricurvo che osserva. Altri due uomini si danno di gomito l'un l'altro dicendo: guarda chi è entrato in negozio e chi ne sta uscendo, mi chiedo cosa sia andata a fare. Oh, tu fariseo che dai colpetti di gomito a qualcun altro, per una volta guarda te stesso. Potresti, oh, non agire in modo sessualmente sbagliato. Potresti non bere liquori. Ma oh, tu fariseo cieco, che stai facendo per il mio Signore? Cosa fai per lui, tu che potresti essere di cuore ipocrita? Tu lo rigetti. Perché lo fai? Come puoi farlo? Vedi che tutti intorno a te lui è presente. Sai che vuole benedirti e ospitarti, ma ti senti tutto a posto. Oh, non diventerai mai un poveraccio. Dovresti guardarti riflesso una volta nello specchio di Dio e vedere il tuo aspetto. Tu che ti consideri giusto, tutte le tue cosette formali insignificanti, le tue tradizioni saranno spazzate via. Mi pare di vederla che deve affrettarsi, si fa tardi. Meglio tardi che mai. E quando arriva, quando è circondata dalla folla, può dire dove sono i ricchi, può sentire il vino che si versa nei bicchieri, sapete? Così lei si solleva dove sono loro, si chiede dove sia lui. Ora è tutta agitata, quel giudeo si gratta la testa e guarda verso quei tali là all'angolo e dice: che cosa le prende a quella? Dice: ci sono i segni delle lacrime sulle sue guance, a pianto. Mi domando dove stia andando adesso, mi domando cosa sia successo. Mentre la donna guardò e vide il suo volto, disse: lui non parla come questi farisei, è diverso. Quel maestro è un po' diverso dai farisei. Sapeva che là c'era qualcosa di diverso. Quando alzò lo sguardo, deve aver pensato: come arriverò fin là? Devo entrare nel posto di quel ricco, come posso farlo? Ma ecco cosa fece, deve essersi detta: un giorno gli ho sentito dire: venite a me voi tutti che siete travagliati e carichi di pesi, io vi darò riposo. La cosa non riguardava come lei sarebbe arrivata laggiù, ma che fatica avrebbe dovuto fare per arrivarci. Riesco a immaginarla che sgomita per aprirsi un varco attraverso la folla. Non importa cosa le avessero detto né chi lo avrebbe detto, lei si avviò per andare a incontrare Gesù. Lo avresti fatto tu? Avresti sgomitato per farti strada tra le diversità del mondo di oggi? Riusciresti a farti strada sulla volgarità, sugli spettacoli, i balli e tutto questo comportamento scorretto, definendoti cristiano, per arrivare fino a Gesù? Saresti in grado di mettere da parte tutti i tuoi impegni sociali mondani per venire al Signore Gesù ed essere accolto da Lui? Dio abbia pietà. Lei si fece strada a colpi di gomito. Sarebbe arrivata là nonostante la sua bassezza morale. Oh, certo, questo era fuori dalla norma. Dio ci aiuti ogni tanto a uscire fuori dalla norma. Il guaio è che voi avete troppe norme. Uscite fuori dalle norme. Spero che la Chiesa esca dalla norma di quel tanto da essere salvata. Mi ricordo quando Gesù mi salvò. Oh, non l'ho mai dimenticato. Questo mio piccolo cuore del Kentucky galoppava a 90 miglia all'ora. Piansi, gridai, giubilai, senza curarmi di chi mi stesse intorno. Non feci attenzione alle norme. Ero in presenza di Gesù. Lo amavo. Lei non aveva notato tutte quelle norme in cui era, né come ne era uscita. La cosa più importante era arrivare da Gesù. Egli sedeva là coi piedi sporchi, sedeva senza aver ricevuto un bacio, ne era stato ben accolto, e lei voleva da fargli una buona accoglienza. Non le importavano gli ordini farisaici, le loro vecchie tradizioni, le nomine, si faceva strada a forza tra la folla per arrivare da Gesù. Dio ci aiuta ad avere un tale risveglio dove uomini e donne si facciano strada sgomitando tra la folla, le denominazioni, le barriere, fino ad arrivare nella presenza di Gesù. Sì, lei voleva arrivare da Gesù che aveva i piedi sporchi. Il Signore mio Dio era seduto là coi piedi sporchi che sarebbero stati trafitti da una lancia romana per versare il suo sangue per la salvezza del mondo, i piedi sporchi. Possa lui perdonarmi per questo. Oh, questo mi addolora. Ma Gesù era coi piedi sporchi, non aveva ricevuto un bacio, né era amato. Venuto ai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto. Era venuto per mantenere la sua promessa, invece non era stato ben accolto. Ebbene, voi pregate per un risveglio, un anno sì e uno no, e quando esso arriva direttamente nelle vostre vicinanze pensate che sia fanatismo. Gesù non viene ben accolto, ha i piedi sporchi, oh, non è ben accolto. Se questo riuscisse, spezzare il cuore di ogni uomo e ogni donna. Oh, le celebrità, le cose importanti vengono subito, ma Gesù non viene accolto bene. Oh. Notate come si svolge. Lei si precipita di corsa, va ai suoi piedi, mentre lui è disteso là, lo guarda in faccia e dice: Non ci riesco, non so cosa mi è successo, sono del tutto fuori di me. Piange. Dio ci aiuti una volta tanto a uscire fuori di noi. Il guaio di questo è che siete così presi dalle cerimonie, che dovete pregare in un certo modo, terminare con un amen, come un vitello che muoia tra atroci tormenti. Amen. Vi alzate nella corale e cantate con le facce dipinte, le unghie simili a quelle di Isabel. Vi comportate come non so cosa e vi definite cristiani. Voi, farisei ciechi, che cosa vi succede? Il mio Signore è in città, non volete voi ospitarlo in cuor vostro? Eccolo seduto là. Lei si mette ai suoi piedi, posa la scatola per terra, fa per alzarsi. Non ci sarebbe riuscita, non l'avrebbe proprio potuto fare. Piangeva così forte che non riusciva a sollevarsi, si china a metà e non riusciva di alzarsi. Si era reso conto di stare presso la fonte della purezza. Si era reso conto di stare presso la sola cosa che poteva perdonarlo. C'è una fonte ripiena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. La sola cosa che poteva lavare via la sua colpa, in mancanza della quale lei era una prostituta, era venuta nella condizione in cui si trovava, non sapeva cosa fare. Piangeva, teneva le mani alzate, non riusciva a trattenersi. Lei guardava e lui era là. Oh, è possibile, si disse, è possibile che sia lui, l'amabile, colui a cui sentì dire: Venite a me, voi tutti che siete travagliati e oppressi dal peso. Dio, tu conosci il mio cuore. Non posso dire una parola, non ci riesco, sono fuori di me. Lei ci prova e piange, e le lacrime le scorrono giù per le guance, scendono rapide sui piedi sporchi di Gesù. Le lacrime si riversano giù per le sue guance, sui suoi piedi sporchi. Per prima cosa sappiate, lei si ritrovò a strofinare i suoi piedi, strofinò i suoi piedi e le lacrime si riversavano giù. Che benedizione! Lacrime di puro pentimento, lacrime di ravvedimento che si riversavano giù lavando i piedi sporchi di Gesù. Oh Dio, abbi pietà, lacrime di dispiacere, che acqua meravigliosa, che che acqua zampillante proviene dal cuore di lei. Signore Dio, io non sono buona, ma non posso resistere a vederti così. Le lacrime si riversano giù per le sue guance, lei strofina i suoi piedi così, lavandoli con le sue lacrime. Ecco là l'ampolla di alabastro. E per prima cosa sappiate che nella sua condizione agitata i capelli le ricaddero giù, i riccioli le spiovvero giù e prima che se ne rendesse conto prese i capelli e coi capelli del suo capo gli asciugò i piedi. Dio abbi pietà, oh Signore mio, quel gruppo di farisei insensibili sedeva là indifferente. Oh, lei asciugava i suoi piedi benedetti coi capelli del suo capo. Se lo doveste fare alcune di voi donne, dovreste mettervi a testa in giù. È vero, voi vi tagliate i capelli. Non lo dico per fare una battuta. La Bibbia dice che la gloria di una donna è nei suoi capelli. Voi, i vostri, ve li tagliate. Che cosa erano essi? Che cosa erano? Erano la sua gloria. L'unica cosa decente che lei avesse erano i suoi capelli lunghi e cadde ai piedi di Gesù. Tutte le lacrime che lei aveva si riversarono sui piedi di lui, lavando i piedi sporchi di Gesù. So che in quel modo non stava bene, ma a te cosa importa se stia bene? Cosa succedeva a tutti gli altri? Ti interessa cosa facevano loro? Ti trovi nella presenza di Gesù. A lei non importava cosa dicessero quei farisei. Forse che Gesù tirò indietro i suoi piedi e disse: Oh, non dovresti farlo. No, Signore. Lui rimase perfettamente immobile. A lei stava bene. Lavava i piedi sporchi di Gesù con le lacrime del pentimento e li asciugava con la sola gloria che aveva, i suoi capelli. Posiamo tutto giù ai suoi preziosi piedi. Lei era fuori di sé, procedeva al lavaggio senza quasi sapere cosa stesse facendo. Dopo un po' lei si alzò. Non sapeva, si guardò intorno. Oh, Simone non diceva niente? Oh sì, in seguito fece delle osservazioni. Mi pare di vederlo rosso in faccia, gli occhi acuti d'acciaio, empi e di rettile la trafiggevano. Lui diventò rosso e poi bianco come uno straccio. Mi pare di sentirlo tossire. Il fratello Branham tossisce e si schiarisce la gola, editore. Il suo programma era stato interrotto, in cuor suo deve essersi detto: Lo sai davanti a che specie di donna ti trovi? Riteneva che la sua reputazione ne fosse danneggiata. Ebbene, fratello, la reputazione di Gesù si forma quando lui è in presenza dei peccatori. La reputazione di Gesù non viene offesa dai peccatori, si forma nella presenza dei peccatori. Lei lava i piedi di lui, si alza, prende il contenitore di alabastro, tutto quello che aveva. Era dunque là, i capelli che le pendevano giù. Lei ruppe la punta, spezzandola, e lo riversò tutto. Non ne conservò un po' per il giorno di pioggia, lo versò tutto sui piedi di lui. Perché ogni cosa che lei aveva, la sua gloria, se stessa, le sue lacrime di pentimento, tutti i soldi e tutto il contenuto che era nel recipiente di nardo, lo riversò ai suoi piedi. Oh Dio, abbi pietà di noi, nella nostra empia e rigida generazione nella quale viviamo, in cui si intrattengono i farisei, gliela riversò sui suoi piedi. E sapete, Simone disse, se sapessi, se quest'uomo fosse un profeta, se potesse vedere le visioni che dice di poter vedere, se quest'uomo potesse vedere visioni, se fosse un profeta, saprebbe che razza di donna è quella che gli lava i piedi. Oh voi ipocriti ciechi, voi che sembrate così buoni di conoscere il significato di Gesù, voi che sembrate così buoni, lo avete trattato allo stesso modo. Ecco la ragione per cui oggi non siete salvati, ecco la ragione per cui non avete il battesimo dello Spirito Santo, dato che è in quel modo che lo avete trattato, dovreste vergognarvene. Voi farisei ciechi, quello se ne stava là. Tra tutta la sua considerazione di giusto, dicendo: Se fosse un veggente, se fosse un profeta, saprebbe di certo che razza di donna quella è. Mi pare di vedere Gesù che per la prima volta da quando è entrato dalla porta si sente a suo agio. Doveva intrattenere i peccatori. Egli si alzò e disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Simone, ci sono alcune cose di cui parlarti. Quando sono venuto a casa tua. Oddio, quando sono venuto a casa tua, voi farisei capite Di cosa parlo? Quando sono venuto a casa tua, tu non hai lavato i miei piedi, Simone. Non mi hai dato alcun olio, Simone. Non mi hai dato il bacio di benvenuto, Simone. Mi hai solo fatto mettere qui dopo avermi ospitato, fatto venire, invitato. Io sono venuto, ma tu non mi hai dato nessun olio per il mio capo, né mi hai dato acqua per i piedi e non mi hai baciato per darmi il benvenuto. Ma questa povera donna, che cosa ha fatto per tutto il tempo? Lei ha baciato i suoi piedi? Il fratello Brana ne dà un'illustrazione, editore. Alleluia, ha baciato i suoi piedi? Disse. Da quando lei è entrata in casa, l'Iddio che ha pietà, disse. Da quando sono entrato in casa, lei non ha smesso di baciare i miei piedi. Oddio, non riesco a predicare ancora quando penso che il mio Signore oggi riceve quello stesso tipo di trattamento. Oh, questa donna non ha smesso di baciarmi i piedi da quando sono entrato. Tu non mi hai dato acqua con cui lavarmi, non mi hai fatto nessuna unzione, non hai versato nessun olio sulle mie mani. Le mie labbra e il mio viso sono screpolati. Non mi hai dato il bacio di benvenuto e non mi hai detto che a venire in questa casa sono il benvenuto. Questa donna invece ha baciato continuamente i miei piedi. Oh, sentite ciò che disse. Poi si distolse da Simone e volse lo sguardo su questa povera e miserabile infelice, che aveva i capelli che pendevano ed era bagnata di lacrime, su cui pesava la vergogna della strada. Le labbra di lei erano unte di nardo per il fatto che aveva baciato i suoi piedi. Le lacrime le avevano rigato le guance. Sentite cosa dice lui. I tuoi peccati, che erano tanti, ti sono tutti perdonati. Oh Dio, i tuoi peccati, che erano tanti, ti sono tutti perdonati. Oh Dio, in questa marcia generazione non riuscite a vedere che il Signore vuole venire a casa vostra, intrattenersi, essere adorato, glorificato, magnificato? Oh Dio, abbia pietà di voi. Preghiamo. Chiniamo i nostri capi solo un minuto. Qualcosa mi sta dicendo, adesso prega. Dio, Gesù aveva i piedi sporchi. Gesù non viene ben accolto, non viene baciato. Gesù non è il benvenuto. Padre misericordioso, quest'oggi vuoi tu per favore scendere e far vedere il tuo cuore davanti a questa congregazione affinché possano sapere che sei ancora Gesù? Essi non ti hanno ospitato, amano le loro casette meschine, amano la loro organizzazione, la loro denominazione. Amano i loro piccoli impegni sociali nella chiesa, le loro donne fanno beneficenza e le tante altre cose che gradiscono fare. Gli uomini amano le feste in cui giocano a carte, si divertono e non intendono ospitare Gesù. Oh Signore, mio guaritore, mio salvatore, mio custode, oh Dio, dove sarei io se non fosse per te? Dio, ti prego di parlare ai cuori che oggi sono freddi e indifferenti. Fa loro sapere che sei qui con la stessa amabile attenzione. Tu sei attento, vedi che uno molto indifferente arrivi a casa dopo aver vagato a lungo per le strade. Oh fratello mio, perché induci? Perché tardi tanto? Gesù aspetta di darti un posto presso il suo santo trono. Non vuoi tu abbandonare le tue empie vie, non vuoi abbandonare il tuo piccolo essere e venire oggi a Lui? Mentre preghiamo con i vostri capichini, quanti vogliono alzarsi in piedi e dire: Dio, abbi pietà di me, oggi vengo, se il Signore vuole, per fare qualcosa. Oggi voglio ospitarti in cuor mio come Salvatore, voglio lasciare tutte le cose del mondo, voglio cedere ogni piacere che il mondo ha, voglio essere così ripieno della tua bontà da sapere che si tratta solo di te. Ti ho invitato, ma ti ho respinto. Quando il mio piccolo è morto, ti ho detto che ti avrei servito. Quando mia madre è morta, mentre mettevo i fiori sulla tomba di papà, ho detto: Dio, un certo giorno io ti servirò. Ti ho invocato, ma ti ho respinto. Però oggi io vengo. Quanto poco fa il predicatore ha parlato della piccola croce piantata su un punto del terreno in cui giacciono un bambino piccolo, la mamma. Quel giorno dissi che ti avrei servito, Signore. Invece sono stato un fariseo, un attore, non sono mai venuto da te, ma ora qui io vengo. Mi alzerò, Signore, per dimostrarti che ti amo, che non mi vergogno di te. Hai fatto così tanto per me. Un giorno, quando la mia vita finirà, oh Dio, voglio avere la posizione che quel giorno aveva quella prostituta. Non gli parlerò, non sono degno di parlare a lui, però voglio dire: Gesù, lascia che io baci quella cicatrice sul tuo piede. Vuoi tu, Gesù? Lascia solo che baci quella cicatrice che fu fatta per causa mia. Oh Dio.
Io non sono un bambino piccolo, ma tu, oh, non ti vergogni di te stesso? Non ti vergogni del modo in cui hai trattato il mio Gesù? Sei solo andato oltre e ti sei unito a una chiesa senza aver mai avuto nessuna conversione. Tu ami ancora le cose del mondo, prendi ancora vecchi intrattenimenti montani e ti diverti. Oh, tu non sai che cosa significa nascere di nuovo, non sai che cos'è la comunione fraterna. Oh, pensi di essere abbastanza buono, ma non lo sei. Non si tratta di quanto sei buono tu, ma di quanto lo ami. Amalo, osserva i suoi comandamenti. Vuoi tu alzarti proprio ora in piedi come testimone di Dio? Di, Signore Gesù, sono stanco di essere un ipocrita, un vecchio fariseo che recita una parte religiosa quando non lo sono. Voglio che tu venga proprio ora nel mio cuore. Se sei capace di far alzare gli inabili e gli storpi dalle loro barelle e sedie a rotelle, se puoi far vedere i ciechi e udire i sordi, io so che sei Dio, so che tu parli al mio cuore. Vorresti tu, uomo, donna, ragazzo, ragazza, alzarti proprio ora per accettare il Signore Gesù? Che cosa succede qui? C'è qualcosa che non va. Non ditemi che non lo so. Sapete cosa succede? Tu hai paura che il tuo vicino dica qualcosa a questo riguardo. Temi che qualcun altro dica qualcosa. Che cosa dirà Gesù? Gesù non viene ospitato nel tuo cuore. Amico, può darsi che questa sia la tua ultima volta. Sorella, può essere la tua ultima volta. Gesù è vicino. Oggi lui non è stato baciato. La congregazione è indifferente nei suoi confronti. E ieri sera egli è sceso e ha guarito tutti i vostri malati in via di seguito. Li ha mandati a casa guariti e in salute. È sceso e vi ha mostrato che era qui sul palco per fare grandi segni e prodigi in questa casupola qui per terra. È sceso dalla gloria per dimostrare di essere qui per mezzo della sua parola. E oggi avete permesso che lui non fosse bene accolto. Oh, piuttosto vorrei andare alla festa. Che cosa ne pensa oggi all'inferno in cui si trova Simone il fariseo? Immagino che vorrebbe organizzare di nuovo la festicciola. Immagino che andrebbe diversamente, che Simone direbbe piangendo: Oh Gesù, vorrei essere io a lavarti i piedi. Oggi qui ci sono sedute persone che fra un anno a partire da oggi, se non accetteranno il Cristo, vorrete farlo. Tu dirai: Oh Gesù, se solo potessi tornare indietro in quella tenda. Oh Gesù, se solo potessi risentire l'appello di quel predicatore. Gesù, mi alzerei. Oh, se mi alzerei. Sarà troppo tardi. Il peccato ti avrà separato. Signore, mi ricordo che in quel giorno pioveva molto forte, le lacrime si riversavano fuori dalla gente. Il predicatore ci parlava di come tu ci hai amato e del fatto che eravamo stati indifferenti verso te. E Signore, io sono stato indifferente. Una volta Enrico trovò quel tipo di scusa dopo che Lazzaro gli aveva predicato. Oh, i tuoi raccolti possono essere a posto, la piantagione di tabacco andrà andare benissimo, il grano fiorire. Oh sorella, forse domani dovrai fare il bucato. Forse martedì devi andare al circolo. Questo non ha niente a che fare col mio Gesù. Che cosa stai facendo tu con lui? Lo lasci in disparte, col mondo, con la sporcizia su di lui per dire: sono sciocchezze, non c'è niente in questo, è telepatia mentale, viene dal diavolo. E ti stai seduto, lasciando che lui stia così, senza far niente in merito. Ma questo sta tra te e Dio. Perché aspetti, fratello caro? Perché tardi tanto? Gesù aspetta di darti un posto al suo trono santificato. Perché aspetti? Volete dirmi che qui non c'è un uomo, un giovane, una ragazza? Sedete qui e sapete che io so chi siete, sapete che lo Spirito Santo è qui, che agisce e su di voi stanno sospese delle tenebre, mentre guardo questo uditorio. E so dove state seduti, e se lo so io, quanto più lo sa lui. Dio sta parlando a te, e tu distogli da lui il tuo cuore freddo e indifferente. Ricordati cosa ti dico, potrebbe essere l'ultima volta. Il mio spirito non contenderà sempre con l'uomo, visto che lui è solo carne. Tu hai il libero arbitrio, puoi fare la tua scelta. Perché non farla oggi? Perché non mettere la tua anima nelle mani di colui che sa ogni cosa, che tiene tra le mani l'eternità? È lui quello giusto per guidarti, è colui che può metterti correttamente dove dovresti stare. Voglio prendere l'occasione che mi dà, ne sono felice, sono molto felice di averlo fatto. Sono molto contento, molto contento. Ho visto il momento in cui avevate i vostri capichini. Conoscete papà, Dio benedica il suo cuore. L'ultima volta che pregò fu sul mio braccio, mentre stava morendo. Povero vecchio papà, beveva così forte da farci vergognare in città, e quando lo faceva a causa del bere, il nostro nome non era ben visto in città. Quando ero bambino, se parlavo con qualcuno e si avvicinava a qualche altro, quello si staccava da me e parlava con l'altro perché io ero un Branham. Oddio, il mio nome era insozzato. L'altro giorno dissi a mia moglie: cara, guarda, ora non posso nemmeno andare a casa. La gente viene dall'Africa per stare negli alberghi, dall'India, da tutto il mondo, elemosinando 5 minuti di tempo. Vengono dall'altra parte del mondo per 5 minuti. Dissi: cara, che cos'è che l'ha fatto? Non è stata la mia cultura, non ne ho. Non è la mia personalità, io non ne ho. Che cosa l'ha fatto? Gesù l'ha fatto. L'ha fatto lui. Egli disse a Davide: Davide, ti ho tratto dall'ovile per fare di te un grande nome tra i grandi uomini del mondo. Ti ho tratto dall'ovile perché tu fossi un sovrano sul mio popolo. Oh Dio, Gesù, tu non eri niente. Io ti salvai e ti resi mio figlio. Ti salvai e feci di te un principe. Ti salvai e ti chiamai a predicare il Vangelo. Oh Gesù, oh i tuoi cari piedi e le mani segnati dalle cicatrici, la fronte segnata dalle spine. Oh Gesù, io ti amo. Qui sulla terra di famiglia, proprio sul suolo dove sono nato, Signore, piccolo bambino peccatore, ti prego, Dio caro, riscalda i cuori dell'indifferenza. Parla loro nella misericordia e nella pace, grande Geova. Un giorno verrai e la tua ira sarà feroce. Ancora una volta, Signore, io chiamerò, poi li affiderò a te. Ho fatto tutto quello che sapevo fare. Ho parlato di te, Signore. Ho pianto senza averlo potuto evitare. Vuoi tu, Signore, lasciare che qualche peccatore si alzi e dica: ora, Signore, anch'io me ne sto ai tuoi piedi. Non mi importa di ciò che dicono i farisei. Non mi importa di cosa dice chiunque altro. Vengo a te. Sarò un vero cristiano nella mia chiesa. Ti amerò e mi metterò all'opera per te e ti porterò altri peccatori. Accordalo, Signore. Vuoi tu per favore accordarlo? Guardo da ogni parte e non vedo in piedi nessuno. Oh Dio, la mia cara gente del Kentucky, molti di voi sono poveri come me, sono cresciuti vivendo di poco, un pezzo di pancetta vecchio Joe e una frittella per colazione. In questo mondo non siete niente, ma oggi avete l'occasione di diventare figli e figlie di Dio. Perché non lo fate? Chi siete voi del resto? A quanto ammonta quella piccola fattoria? Dovrai morire, la lascerai. E quel negozietto che ti dà quel piccolo prestigio sociale? Ti rendi conto che un giorno o l'altro sarai trasportato, portato al cimitero e messo in un buco e ti getteranno sopra del fango? Dove sarà la tua anima se oggi tu respingerai Gesù? La sola fonte che può salvarti, che può sanarti, toglierti il peccato e la vergogna, renderti un cristiano anziché un membro di chiesa? Perché non lo fai? Padre Celeste, oggi ho offerto questo uditorio di qui, secondo la tua parola eterna, la vita perenne per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non conosco i loro cuori, perché non l'hanno accettato. Nella visione ho visto le tenebre e l'oscurità stare sospese sulla gente. Tu sai, e hanno visto altri guariti, anche fisicamente, mentre il sermone era in corso. La tua presenza era qui ed è ancora qui. Il motivo per cui non ti ricevono è lontano da me. Non riesco a capire. Forse hanno superato la linea per cui non possono più farlo. Forse prima hanno sentito che hai detto: io non contenderò sempre con gli uomini. Sta a te, Padre, io non lo so. Li affido tutti a te, pregando che nessuno vada perduto. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e, Padre, chiedo le tue benedizioni su tutti loro. Benedici stasera i ministri di culto della città, molti di loro terranno dei servizi. Lascia che il tuo amore e la misericordia arrivino fino a loro. Padre, possono alcuni che si trovano pure qui, che stasera sono stati presenti nella nostra chiesa, possono alzarsi e venire all'altare nella loro stessa chiesa. Accordalo, Signore, e possano non sentirsi così condannati, che stasera non escano di casa finché entreranno nel granaio da qualche parte, in camera da letto, prenderanno moglie e figli e verranno per dire: cara, non riesco a distogliermi da questo. Forse domani, mentre si troveranno su un campo di grano, su una piantagione di tabacco, da qualche parte, qui, nei pressi, guidando l'autocarro lungo la strada, o mentre lavano i piatti o accomodano il letto, Dio possa questo ripetersi continuamente in loro cuori, possa stasera il cuscino essere molto duro, possano sognare e svegliarsi: oh, perché ho rifiutato Gesù? L'ho visto che stava là, ma sono passato direttamente oltre con indifferenza. Possono alzarsi allora dal letto e venire per avere un'altra possibilità, Padre. Dacci qui stasera un grande servizio. Possa il tuo spirito stare su tutti e possono stasera verificarsi grandi guarigioni. Accordalo, Signore, mentre preghiamo nel nome di Gesù. Amen. E se vi dicessi che Gesù vi ha guariti pochi minuti fa, lo credereste? Lo credereste? Quel male alla cistifelle e altro che tu avevi non sono andati tutti via? Credi che se ne sono andati? Se è così, benissimo. Guarda cosa ti succede adesso. La tua fede ti ha sanato, egli è amorevole, egli è qui. Quanti che in realtà non conoscono vorrebbero camminare un po' più vicino a lui? Vorreste solo alzare la mano? Dire mi piacerebbe proprio camminare un po' più vicino a lui? Dacci un piccolo accordo. Cammino proprio un po' più vicino. Proprio un po' più vicino, io cammino con te.